tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Come fu possibile che Golia, il grande guerriero filisteo, abituato alla guerra, abituato a terrorizzare gli avversari, sia stato sconfitto dalla fionda di un ragazzino? Buongiorno da Paolo Tonina, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno e ben ritrovati anche da Luisa Nitti. Sì Paolo, oggi ripercorriamo quella storia biblica in cui si parla della fede del giovane Davide, che sarebbe poi diventato re di Israele.
E allora vogliamo metterci nei panni del guerriero sconfitto da Davide. L'intervista impossibile che proponiamo questa mattina a Tempo dello Spirito ci aiuterà a capire in modo ironico chi era Golia e quali erano i suoi punti deboli in battaglia.
Le interviste impossibili. Golia era un guerriero del popolo dei Filistei. Era alto 3 metri, ma secondo altre fonti la sua altezza era di 2 metri. Quando l'esercito del re di Israele, Saul, si schierò contro i Filistei, Golia si mise davanti alle truppe e sfidò un soldato israelita a farsi avanti per un corpo a corpo. Il popolo degli sconfitti si sarebbe sottomesso al popolo dei vincitori. Golia ripeté la sua offerta per 40 giorni, ma nessun israelita ebbe il coraggio di accettare la sfida. Alla fine giunse il pastorello Davide, che in seguito avrebbe ripreso il regno di Saul. Pieno di fiducia nella potenza di Dio, avanzò contro Golia e lo abbatté con un colpo mirato della sua fionda.
Lasci che glielo dica, è vergognoso. Davvero vergognoso per un soldato come lei farsi sconfiggere così da un ragazzino.
In effetti, ancora oggi questa cosa mi tormenta. Avevo pensato a tutto. Avevo indossato l'elmo e l'armatura, e quel presuntuoso ha semplicemente tirato fuori la sua fionda dalla tasca
e ha individuato il suo unico punto debole.
Sì, è così. Ero così alto che in effetti nessuno avrebbe potuto arrivare all'altezza della mia testa. Poi d'un tratto ho sentito quel dolore lancinante alla fronte. Il ragazzo mi aveva scagliato la pietra con una tale violenza da conficcarla profondamente. Vidi le stelle e mi piegai su me stesso. Come attraverso dei muri mi giunsero i mormorii di stupore dei miei compagni di battaglia. Poi fu tutto buio e silenzio.
La sua altezza non è servita a nulla.
Mai nessuno aveva avuto il coraggio di attaccarmi. Non contavo soltanto sulla mia forza fisica. Non era poi questa gran cosa, ma anche sul mio aspetto. Incuteva un tale timore nelle persone, che fossero nemici o amici, che se la davano a gambe tutti quanti.
Già, ma Davide non ebbe paura.
Proprio così. Il mio vero punto debole non fu l'assenza di una visiera, ma il fatto di trovarmi di fronte a un avversario che non aveva paura. Non mi era mai successo prima di avere davanti qualcuno che non aveva alcuna paura, neanche di me. Di me, il Golia alto 3 metri, il cui nome è tutto un programma, forza devastante.
Lo sa che c'è un proverbio che recita «La paura è una cattiva consigliera»?
Non lo conoscevo, no? Ma probabilmente è vero. Io però avevo basato la mia vita sul contrario, perché avevo constatato che la maggior parte delle persone si lascia condizionare dalla paura. Io le disprezzavo, le persone che fuggivano da me. Devo ammetterlo, il mio aspetto mi dava un tale vantaggio in battaglia, ma ha fatto di me un essere piuttosto isolato. In effetti, nella vita di tutti i giorni, quasi nessuno aveva il coraggio di rivolgersi a me, tantomeno le donne.
Mica facile vivere così.
Voglio essere franco con lei. Più di una volta ho cercato di farmi piccolo, di abbassarmi, ma ogni volta che mi sedevo da qualche parte in mezzo agli altri, superavo tutti di una testa almeno. Certo, tutti mi rispettavano, ma nessuno osava cercare di diventarmi amico.
Vuole dirmi che lei era un Golia solo e debole?
Non è necessario che lei faccia dell'ironia. Il mio orgoglio me lo costruivo regolarmente in battaglia. Ogni volta mi bastava per un paio di giorni, poi cadevo in depressione.
Conosceva la paura?
Certo che la conoscevo. E avevo persino paura di suscitare paura nelle persone. Infatti avevo il massimo rispetto per i piccoli pastorelli che venivano da me. Sa che cosa avrei voluto?
Che cosa?
Che Davide non si fosse imbattuto in me sul campo di battaglia, ma al mercato. che fosse venuto da me senza paura e si fosse intrattenuto con me.
Peccato che la storia sia finita con un assassinio.
Dopo che ero crollato a terra, mi ha persino tagliato la testa, assolutamente senza alcun motivo. Avrebbe potuto lasciarmi svenuto, la mia vita sarebbe cambiata e forse più tardi avrei potuto chiedergli il motivo della sua mancanza di paura.
Gli avrebbe detto della sua fede in Dio?
Sì, penso di sì. E forse ciò mi avrebbe dato da riflettere.
Signor Golia, grazie per l'intervista. Arrivederci.
Lasciamo la vicenda biblica di Golia e passiamo a un'altra storia ambientata in Russia. La scopriamo sfogliando le pagine di un grande romanzo del Novecento.
Una grande storia d'amore tormentata, intensa e destinata a chiudersi in modo tragico. Parliamo dell'amore fra Lara e il dottor Zhivago nel romanzo di Boris Pasternak.
Eh sì, la vicenda d'amore dei due personaggi di questo splendido romanzo che si snoda sullo sfondo dei conflitti che portarono alla rivoluzione russa del 1917, alla rivoluzione di cui tra l'altro quest'anno ricorre il primo centenario.
E allora i protagonisti di questa storia d'amore, dopo anni passati a cercarsi, trovarsi e ancora perdersi, vivono un ultimo incontro intenso in una casa isolata, lontana da tutti. Qui trascorrono del tempo insieme, amandosi intensamente. Proprio in quei giorni il dottor Zhivago riprende a scrivere con grande ispirazione.
In questi momenti di creatività il protagonista scrive una splendida preghiera che esprime la sua gratitudine a Dio per l'intensità di vita e per la gioia che sta vivendo.
È proprio questo testo che ascoltiamo adesso. Lo legge per noi l'attrice Miriam Camerini.
Parole d'autore.
Verso sera si lavarono tutti con l'acqua calda, rimasta in abbondanza dopo il bucato. Mentre Lara lavava Katienka, Yuri Andreevich, con una beata sensazione di pulizia, sedeva allo scrittoio di fronte alla finestra, volgendo le spalle alla stanza dove Lara, fragrante, avvolta nell'accappatoio, coi capelli umidi stretti in un asciugamano a spugna, a mo' di turbante, accudiva Katienka e si preparava per la notte. Già pregustando la prossima possibilità di concentrarsi, Yuri Andreevich sentiva quanto accadeva intorno attraverso la cortina di un'attenzione intenerita che accomunava tutte le cose. Un silenzio beato, colmo di felicità, che alitava dolcemente di vita, circondava Yuri Andreevich. La luce della lampada cadeva con un giallo pacato sul biancore dei fogli e con un riflesso dorato galleggiava sulla superficie dell'inchiostro all'interno del calamaio. Fuori della finestra stava l'azzurra notte invernale, di gelo. Yuri Andreevich passò nella stanza accanto, fredda e non illuminata, da cui si vedeva meglio l'esterno, e guardò dalla finestra. La luce della luna piena fasciava la radura nevosa con una vischiosità tattile d'albume o di biacca. La sontuosità della notte di gelo era indescrivibile. La pace era scesa nel suo animo. Tornò nella stanza illuminata e calda e si mise a scrivere. Dopo due o tre strofe composte di getto e alcune similitudini che quasi lo sorpresero, il lavoro si impossessò di lui e avvertì l'avvicinarsi di ciò che si chiama ispirazione. In quei momenti Yuri Andreevich sentiva che non era lui a compiere il lavoro essenziale, ma qualcosa più grande di lui, al di sopra di lui, lo guidava. La situazione del pensiero e della poesia nel mondo, ciò che alla poesia era riservato dall'avvenire, il passo successivo che avrebbe dovuto compiere nel suo sviluppo storico. Lui era soltanto un'occasione, un punto d'appoggio perché essa potesse mettersi in movimento. Si liberava così dei risentimenti, la scontentezza di sé, la sensazione della propria nullità per un momento lo abbandonavano. Si volgeva indietro, si guardava intorno, vedeva sui guanciali bianchi come la neve le teste di Lara e di Katienka addormentate. Il candore della biancheria, la pulizia delle stanze, la purezza dei loro visi, fondendosi con la nitidezza della notte, della neve, delle stelle e della luna in un'unica onda di eguale forza che filtrava attraverso il suo cuore, lo facevano esultare e piangere per la sensazione di trionfante purezza dell'esistenza. «Signore», avrebbe voluto mormorare, «è tutto questo a me? Perché mi è dato tanto? Come mi hai lasciato venire a te, concedendomi di camminare su questa tua terra impareggiabile, sotto queste tue stelle, accanto a questa creatura avventata, senza rimpianti, sfortunata, adorata. Erano le 3 di notte, quando alzò gli occhi dalla scrivania e dalla carta. Dalla chiusa concentrazione in cui era completamente sprofondato, ora ritornava a sé, alla realtà, felice, forte, tranquillo. All'improvviso, nel silenzio degli spazi lontani che si stendevano fuori dalla finestra, udì una nota triste e accorata.
È forse uno degli spiritual afroamericani più conosciuto, Nobody Knows the Trouble I've Seen, pubblicato per la prima volta nel 1867 e interpretato da tanti, tanti artisti famosi come Louis Armstrong, Paul Robeson, Sam Cooke.
Nobody knows all the trouble I've seen.
È la classica struttura secondo cui il solista canta la strofa, il coro è pronto a rispondere. Anche in questo spiritual è presente, come molti altri, il ricordo della sofferenza degli schiavi d'America. Ne ascoltiamo allora la bella interpretazione che Louis Armstrong incise nel 1958.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Don't hear me.
Oh yes, my lord.
Sometimes I'm almost to the
yes, my lord.
Great God,
although you see me going long, so
now hear me.
Oh yes, my lord.
Yes, I had my trials here down way below.
Yes, my lord.
E ora passiamo alla meditazione biblica curata dal pastore della Chiesa Riformata di Bellinzona, Paolo De Petris, che ha scelto di riflettere sul Salmo numero 1.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, circa 200 anni fa uno studioso ebreo disse che la Bibbia era come una grande casa con molte stanze e davanti ad ogni stanza c'era una porta con una chiave che permetteva di aprirla. Per la trasmissione di questa mattina ho scelto di entrare in una stanza e precisamente in quella che contiene uno dei libri più interessanti e stimolanti dell'Antico Testamento, vale a dire i Salmi. Che cosa sono i Salmi? I Salmi sono una raccolta di preghiere, di ringraziamenti e di confessioni di peccato e anche di fede, scritti in un arco di tempo risalente ad oltre 2500 anni fa. Davanti a questa stanza vi è una porta e sulla porta un cartello sul quale troviamo scritti alcuni pochi ma significativi versetti. Proviamo a leggere questi versetti che suonano come quasi un avvertimento.
Felice l'uomo giusto. Non segue i consigli dei malvagi, non va insieme ai peccatori, non sta con chi bestemmia Dio, ma sua gioia è la parola del Signore, la studia notte e giorno. Come albero piantato lungo il fiume, egli darà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiranno. Riuscirà in tutti i suoi progetti. Non è questa la sorte dei malvagi. Foglie morte portate via dal vento. Saranno condannati in giudizio ed esclusi dal popolo dei giusti. Il Signore protegge il cammino dei giusti. La via dei malvagi finisce nel nulla.
Quale significato hanno queste parole e perché sono state poste proprio all'inizio della raccolta dei Salmi? Il motivo, secondo me, è quello di far comprendere che prima di qualsiasi altra cosa è indispensabile per l'uomo orientarsi verso Dio e far sì che la sua parola diventi la linfa vitale che alimenta l'intera esistenza.
Come albero piantato lungo il fiume, egli darà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiranno. Riuscirà in tutti i suoi progetti.
A questa vita tranquilla e rilassata, perché fondata su qualche cosa di stabile e di sicuro, viene contrapposta un'altra via, quella del malvagio, che non ha né il tempo, né la voglia, né l'intenzione di stare ad ascoltare Dio. La vita, in sostanza, di colui che ama confondersi con coloro che dissipano le loro giornate in maniera inconcludente e il più delle volte a danno del proprio prossimo. Mentre la vita di colui che si orienta verso Dio è una vita vissuta in positivo, una vita piena di significato, perché riempita del senso che solo il Dio può dare, la seconda, la vita del malvagio, e una vita inconsistente, vuota, effimera, miserabile, votata alla distruzione e all'annullamento. Una vita che può magari anche sembrare felice, ma che in realtà è una vita che si consuma da sé, che non ha prospettive, né punti di riferimento, né speranza, né alcunché la possa trasfigurare e illuminare. E l'autore del nostro Salmo, dovendo scegliere quale immagine dare a questo tipo di esistenza misera e senza prospettive, la paragona non a caso a quella delle foglie morte che il vento porta via. Tante volte può sembrare che in quel grande teatro che è la vita, i malvagi e coloro che si beffano di Dio abbiano la meglio, ma sulle lunghe distanze non è così. Le foglie morte, vuote e leggere, non possono reggere il confronto con un albero forte e vigoroso piantato presso un rivo d'acqua. Quando sopraggiunge la tempesta, l'albero resiste, mentre le foglie morte vengono inesorabilmente spazzate via dal vento. Davanti a noi, oggi come ieri, si stagliano e si delineano due strade: quella della vita e della benedizione, che si esprime nell'immagine simbolica dell'albero ricco di foglie che vive il ritmo della natura e di Dio, e quella della morte e della maledizione, che si esprime nell'immagine simbolica delle foglie senza vita, che sono destinate a venire travolte dalla tempesta. Per dirla in altre parole, o quella della realizzazione del nostro essere attraverso l'ascolto costante e paziente della volontà di Dio, o quella della dispersione della nostra vita dipendente dal rifiuto di avere a che fare con colui che è il principio e il fondamento dell'essere.
La puntata di Chiese in diretta, che va in onda fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio, presenta questa mattina un approfondimento su Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani, due preti scomodi per la Chiesa cattolica del loro tempo, che sono riusciti però a far rifiorire le periferie in cui hanno operato a favore degli ultimi.
La trasmissione televisiva Segni dei Tempi, in onda domani sera, presenta lo spirito di Sarajevo. 25 anni fa, nell'aprile del 1992, iniziava l'assedio di Sarajevo. I combattimenti durarono per 5 anni. I morti furono oltre 12.000, più di 50.000 i feriti. Che aria si respira oggi nella capitale della Bosnia-Erzegovina? Quale ruolo hanno le comunità di fede nella città? E che fine ha fatto lo spirito di Sarajevo, che ha permesso la convivenza tra etnie e fedi diverse?
Nobody knows the trouble I see. Nobody knows. Nobody knows but Jesus. Nobody knows. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Si chiude così questa puntata di Tempo dello Spirito. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi aspettano fra una settimana. Non mancate.